Sappiamo che lui è una persona molto sensibile e ha raccontato una storia di stamattina. Io non ho letto il foglietto del calendario, ma oggi è successo qualcosa di simile, di particolare. E come quasi ogni domenica mi trovo a casa dei miei, abbiamo questa santa abitudine, e oggi c'avevo mio papà di fronte. Mio papà ha 89 anni e mi trovo mia madre dall'altra parte. Ho sentito di incrociare il suo sguardo. Gli ho fatto delle domande precise, domande che non avevo mai fatto a mio padre. E lui era quasi imbarazzato. Gli ho chiesto come si sentiva. A questo punto della sua vita, che cosa stava vivendo? E mio padre mi ha guardato imbarazzato. Perché noi, almeno noi, forse capite solo nella nostra famiglia, parliamo di tante cose, dell'orto magari che il contadino sta facendo, di questo, di quello, eccetera, ma non abbiamo il coraggio di andare direttamente e fare delle domande. Ma oggi sentivo delle domande precise. Ho detto, padre, fino a quando noi siamo l'uno di fronte all'altro, fino a quando noi possiamo vederci, io voglio ascoltare, voglio sentire. E mi è venuta davanti, mia moglie lo sa, 6 anni or sono, eravamo in America, e nelle vecchie cose di un mio zio che non c'è più, ho trovato una lettera scritta da mia nonna. Una lettera, mia nonna era una contadina, aveva imparato da sola a scrivere, quindi potete immaginare com'era pasticciata. E in questa lettera, che per me ha significato molto, questa donna era rimasta vedova e lei diceva, in un italiano dialettale, insomma, raccontava delle sue lacrime, di quello che lei viveva. Mi ha commosso molto. Sono dovuto andare fino in America per scoprire e sentire il cuore di mia madre. Stavo guardando poco fa quei bambini e qualcosa mi ha colpito, qualcosa mi ha turbato. Oh, Signore, aprici gli occhi. Stasera io sento che uno spirito di ravvedimento deve venire sulle nostre vite. E stavo guardando tuo figlio, stavo guardando e stavo dicendo, io avevo un cuore di carne. Dio mi aveva dato un cuore di carne. Noi non ci rendiamo conto, fratelli, di quello che il mondo cambia, fa di noi. E noi possiamo stare vicini l'uno all'altro. Mentre i miei zii forse erano impegnati in altre cose, forse a litigare per le divisioni, altri, eccetera, per i beni, mia nonna scriveva, figlio, io ciancio. E noi stiamo vicini alle persone a volte, ce l'abbiamo di fronte, e il mio cuore è diventato un cuore di pietra. Ecco perché Gesù è venuto in questo mondo, affinché noi abbiamo vita, e vita abbondante. Noi forse non ci rendiamo conto di quello che è il dramma che il peccato ha fatto nelle nostre vite. Qualche giorno fa, e da più giorni, Dio mi ha messo un messaggio. Il titolo di questo messaggio è, anche per chi ascolta in diretta, Chiesa del terzo millennio, come stai? E questo mi ha creato un certo peso nella mia vita, perché normalmente mi piace incoraggiare, chi mi conosce sa che io sono un incoraggiatore, ma un conto è incoraggiarsi e un conto è illudersi. Gesù disse, se voi avete fede, quando un granello di seme, poi voi direte a questo monte, spostati di qua e gettati nel mare, sarà fatto. Se questo non succede, vuol dire che veramente di questi tempi poca è la fede. E poi chiedo a una persona, un giovane, magari tu, se ho una testimonianza che qualcuno vorrei che qualcun altro leggesse. E vorrei iniziare con un verso che mi viene in mente. Gesù disse, di andare per il mondo, predicare l'Evangelo, fare discepoli. E mi ha colpito una cosa, insegnando tutte le cose che Gesù ha comandato. Lo Spirito Santo mi ha riportato indietro, leggi bene, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho comandate. Ho detto che cambia, osservare tutto. Chiesa del terzo millennio, cristiana del terzo millennio, io non ho bisogno di insegnarti qualcosa, che qualcuno mi insegni soltanto qualcosa. Io ho bisogno di osservare tutte le cose che Gesù mi ha comandato. Io questa sera chiedo Spirito Santo di mettere ognuno di noi di fronte alla realtà per capire dove noi siamo. Ogni persona può illudere se stesso. La parola di Dio dice ogni uomo. I nostri meriti, quelle che sono le nostre, a riconoscere quelle che sono le nostre qualità, e altrettanto bravi a vedere quelle che sono i difetti, le mancanze degli altri. Così non sia, fratelli, non illudiamoci. La parola di Dio dice: non possiamo ingannare Dio, non ci si può fare beffa di Dio, dice la parola. Quello che l'uomo semina, quello pure mieterà. Chi è il, tu, chi viene? Leggi bene tu? Ok. È la testimonianza di una persona che posso garantire personalmente di questo. E vai.
Era da solo pregando Dio di aprire la visione spirituale sulla sua vita e sulla realtà attorno. All'improvviso ecco davanti a lui come la parte superiore di un grande pozzo senza coperchio ma pieno di buio fino in superficie. Era come stare affacciati sul ciglio di un abisso, pronto ad inghiottire, senza possibilità di ritorno. Chiunque vi finisse dentro, ma benché dentro non vi fosse alcunché di liquido o di solido. Visione di quel buio, non facile da descrivere, era angosciante, denso, vischioso e di un nero irriproducibile. Ricordando che, come dice la scrittura, che a volte persino il diavolo si veste con abiti di luce per ingannare la gente e, se fosse possibile, anche gli eletti di Dio, pensò tra sé e sé: neanche l'inferno può essere così. Ma quel pensiero durò pochi secondi, perché fu attraversato dalla consapevolezza che alla fine dei tempi neanche uno straccio di luce, di qualsiasi frequenza o tipo, visibile o invisibile, non sarà ad essere ritirata da questo mondo sotto dominio delle tenebre e riassorbita nella sua meravigliosa luce. Comprese che di molte persone finite lì dentro i destini eterni erano passati proprio accanto a lui e al suo cinico disinteresse, occupato a fare la sua vita, la sua carriera, i fatti di casa sua, dei suoi amici intimi o della sua congregazione. Cominciò a chiedere allo Spirito Santo di avvertire il dolore o la responsabilità di quante volte non andando oltre l'indifferenza, peggio ancora peccando contro Dio e il prossimo, di fatto si fosse comportato come nemico della croce di Cristo, con quelli che gridano crocifiggilo. Con quelli
sì.
che gridano crocifiggilo,
sì. Vi posso dire che questa è una visione che quest'uomo ha avuto, ed era così, questo abisso, questa bocca di questo pozzo così profondo, e così questo buio indescrivibile, come vischioso, e la sensazione che scendendo lì dentro nessuno sarebbe potuto risalire. Il destino eterno di molte persone ci passano davanti. E noi abbiamo un compito, prima che sia troppo tardi. Gesù ha lasciato il cielo per venire su questa terra, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Gesù ha detto: chi crede in me anche se morto vivrà. Ma stasera vogliamo, il soggetto è lasciare Dio, lasciare lo Spirito Santo, dire Lui qualcosa di noi e non noi presentare noi stessi davanti a Dio. Gesù ha detto, alla fine dei tempi, quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede egli sulla terra? Ci faremo poi delle domande, ognuno si risponderà per sé, perché così dice la parola di Dio, ognuno esamini se stesso. Ognuno esamini se stesso, ma come ci esorta la parola di Dio, oggi se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore come nei giorni della ribellione, lo Spirito Santo oggi parlerà, stasera parlerà a ogni cuore. Io prego affinché ognuno abbia davanti a sé, oggi, non davanti al trono del giudizio, ma oggi, come in un film, quella che è la sua vita, la sua posizione, la mia vita, in questo momento. Leggiamo dal libro dell'Apocalisse. Allora, libro dell'Apocalisse, dove siamo? Ok, andiamo un pochino. Allora, leggiamo dalle lettere Apocalisse, sì, o Rivelazione, che dir si voglia. Una cosa molto interessante, sapete, lo scrittore alle chiese, sapete come si presenta? Io, vostro fratello e compagno d'opera. Non si presenta in modo pomposo, solenne, da fare impressione. Io, vostro fratello e compagno d'opera. Allora, nel libro della Rivelazione ci sono sette lettere indirizzate ad altrettante chiese e c'è una prima lettera che è indirizzata alla chiesa di Efeso. La chiesa di Efeso è una chiesa che aveva lasciato il primo amore. Lo troviamo in Apocalisse, capitolo 2. Io salterò poi qualche verso, o voi mi potete seguire. Allora, della chiesa di Efeso, leggo il versetto 4 e 5. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, ma queste cose contro di te, hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò, dice il Signore, presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. È incredibile, qui stiamo parlando di una chiesa. Qui stiamo parlando non di quello che uno dice di se stesso, stiamo parlando di quello che Dio dice di una delle sette chiese alle quali è stato scritto. Hai lasciato il tuo primo amore. La seconda chiesa a cui è stata scritta, questa la vedremo dopo, si chiama Smirne comunque, ed è una chiesa approvata che avrebbe patito sofferenze e persecuzioni. Su sette chiese solo due sono approvate. Questa avrebbe patito sofferenze e persecuzione, ma era una chiesa approvata. Mi viene davanti che di fronte al giudizio, quando Gesù soffriva, lo reputavamo colpito, battuto da Dio e umiliato. Noi, secondo il nostro giudizio, quando una persona è fiaccata, quando un missionario va in Africa e tanti, in Africa e in altri posti, sapete, le opere, molte opere sono nate col sangue di missionari, con sangue di credenti, con sangue di persone che sono andati lì come pioniere, e quel seme, perché sono delle leggi spirituali, a volte Dio per salvare un popolo, per salvare una persona, una razza, per salvare, per rompere dei muri, per salvare un marito, una moglie, una famiglia, Dio pianta un seme. E è scritto nella parola di Dio che quel seme nelle sue mani non rimane solo. E nella chiesa successiva, la chiesa di Pergamo, che è una chiesa sviata, chiamata a ravvedersi dal tollerare il peccato. Qui stiamo parlando di una chiesa sviata, una chiesa molto attiva, molto zelante in quel tempo. E c'è scritto, e all'angelo della chiesa di Pergamo, scrivi, Tutto questo è avvenuto in cielo perché Giovanni era prigioniero nell'isola di Patmos e fu rapito completamente, dice se col corpo o senza il corpo non lo sa, ma comunque fu rapito in spirito e portato in cielo. Quindi lui le cose che vedeva e le cose che ha scritto le ha viste direttamente in cielo. E all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: ma ho qualcosa contro di te. Hai alcuni che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carne sacrificati agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te, combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Qui vediamo un'altra chiesa messa molto, molto male. Qui stiamo parlando già, stiamo parlando nel primo secolo, qui non stiamo parlando a distanze abissali, qui già stiamo parlando di come gli uomini tentano sempre di introdurre del proprio e sviarsi da quello che è il sano e totale comandamento di Dio, a osservare tutti i comandamenti che Gesù ci ha dato. Successivamente le viene indirizzato a Tiatira, alla chiesa di Tiatira, Apocalisse 2, dal 18 al 29, ne leggo solo alcuni versi, e all'angelo della chiesa di Tiatira scrivi: ma ho questo contro di te, tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegni, induci i miei servi a commettere fornicazioni, a mangiare carne sacrificata agli idoli. Le ho dato molto tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io la getto sopra un letto di dolore, la metto in una grande tribolazione, se non si ravvedono dalle opere che la compia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è un'altra situazione drammatica. Stiamo parlando di tutte chiese cristiane, al di là poi delle denominazioni. Chiesa di Sardi, Apocalisse 3, verso 1 a 6, è la chiesa dell'apparenza. Guardate, in ogni tipo di questo c'è anche una tipologia di cristiano. C'è il cristiano che continua a vivere nel peccato, c'è il cristiano che tollera e va alla ricerca di insegnamenti, di strane dottrine, eccetera. C'è il cristiano dell'apparenza. Ragazzi, io mi viene la pelle d'oca. E all'angelo della chiesa di Sardi scrive: queste cose dice colui che i sette spiriti di Dio e le sette stelle, io conosco le opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforzi il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua e serbala, ravvediti, perché se non sarai vigilante io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Poi finalmente c'è la chiesa di Filadelfia, una chiesa approvata, è una chiesa che aveva sopportato pazientemente. Strano, sembra che quelle più agli occhi degli uomini, più povere, più colpite, più diciamo disagiate, no? Dici, poverini quelli, strano. Qui sono invece chiese, due chiese, quella di Filadelfia e quella di Smirne, che erano state fedele al Signore, non avevano... non si erano spostati nonostante le persecuzioni. E poi c'è la chiesa di Laodicea. La chiesa di Laodicea è la chiesa che viveva nell'inganno, nella tiepidezza. Anche questa è una tipologia di cristiano, il cristiano che vive nella tiepidezza, il cristiano nominale, il cristiano che a Pasqua e a Natale va nella parrocchia, a Pasqua e a Natale viene qui quando c'è un funerale, un matrimonio, è quello che quando passa sulla strada che va alla Sila saluta i defunti, è un cristiano nominale. Chiesa di Laodicea, chiesa di Laodicea. E l'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, è come quel caffè tiepido che ti fa venire il voltastomaco. O fossi tu pur freddo fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io, dice il Signore, ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: io sono ricco, mi sono arricchito, io non ho bisogno di niente. Quante persone troviamo e quante volte questo pensiero prende noi dicendo: io sono ricco, mi sono arricchito, io sto bene, io conosco, Oggi abbiamo anche l'apparecchietto lì, la protesi alla mano, quando vogliamo sapere una cosa clicchiamo Wikipedia e noi conosciamo. Come se la conoscenza fosse un qualcosa di miracoloso, sapere i fatti. Sapete una cosa, mi sta parlando in questi giorni riguardo a questo. Chi di voi, avendo dei figli, manderebbe in una gita i propri figliuoli con un autista che non ha mai fatto nessuna guida, che non ha fatto nessuna pratica, però che ha superato gli esami di scuola guida e che sa tutto quello che ha a che fare col motore, che ha a che fare con i segnali, eccetera. Noi stiamo entrando al terzo millennio, noi stiamo entrando nel tempo della dell'idiozia. La conoscenza è soltanto sapere dei fatti. Un medico che conosce i fatti, e pregate prima di andare dai medici, per favore. Ve lo dico uno che comunque ci ha lavorato tanti anni nel settore, ci ho vissuto anche di quello, ma pregate. Perché non è il fatto che tu leggi e ti informi. Ma se vai su un tavolo operatorio, è importante che ci sia l'esperienza, ci sia la sapienza. La differenza tra la sapienza e la conoscenza, che la conoscenza è un'acquisizione dei fatti. Sai come funzionano i fatti, sai come sono i segnali per la strada. La sapienza è la capacità di guidare, la capacità di operare, la capacità di portare avanti una chiesa, la capacità di portare avanti una famiglia, la capacità che Dio ci dà. Conoscenza, se non si matura in sapienza, in esperienza, serve a niente. Meglio essere, io preferirei mia figlia in gita con uno che non sa leggere e scrivere, ma che ha sempre fatto l'autista e che è bravo a fare quel lavoro là. Provate a, non so, qualcuno ha qualche alberello in campagna, eccetera. Oggi è molto raro trovare dei potatori. Provate a prendere qualcuno che ha studiato sul libro e provate ad affidargli, non lo fate, le piante che tanto voi amate. Sicuramente frutti non ne vedrete per un po' di tempo, perché non serve a niente. E io chiedevo a quello, ma no, che stai facendo? L'ho visto davanti in casa di papà. Ma stai tagliando, c'è pure un grappolo d'uva. No, lascia stare, questo qui va tagliato. No, ma questo così, ma quello così. E contavo 1, 2, 3, 1, 2, 3, boh, vabbè, sarà così. Comprendete? Questo fa la differenza. E sapete, dopo tutto questo, Giovanni dice, dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse, sali quassù. Quindi c'è una parte che noi dobbiamo fare. Non basta solo essere davanti alla presenza di Dio e vedere, e noi dobbiamo chiedere, Signore, aprimi gli occhi come quell'uomo, che fammi vedere la mia realtà spirituale, quello che sta succedendo, cosa sto facendo. Stai facendo veramente poco, perché le persone finiscono in quel baratro e tu avresti potuto parlargli, dargli una possibilità, un'opportunità. E in Apocalisse dice a Giovanni, sali quassù. A volte io vedo anche durante, fratelli vi parlo molto chiaramente, vedo anche durante movimenti molto forti di Spirito Santo, il pastore ha predicato, c'è un'unzione, Dio sta chiamando delle persone, e quella sera veramente è il tempo in cui, come dice la parola di Dio, che umiliatevi davanti a Dio, e ancora di più dice che chi si umilia sarà innalzato, chi si abbassa sarà innalzato, e noi abbiamo tante, nella parola di Dio, abbiamo tante occasioni che ci spingono ad andare nella presenza di Dio, a riconoscere il nostro stato di bisogno. E vedo a volte che quello Spirito Santo sta chiamando, e bene, se vuole Dio deve venire Lui qua, mi deve chiedere per favore, cioè vedo delle situazioni veramente a volte assurde. La donna dal flusso di sangue aveva girato tutti i medici, aveva speso tutti i suoi beni e lei aveva finito. E sapete, per in quel tempo una donna per poter spendere tutti i beni di casa sua significa che era una donna di valore, significa che nel parentato le volevano così tanto bene che avevano messo persino, perché una donna valeva quanto un poco più di una pecora, di una capra, o se una persona poteva sposare quante donne voleva, non era proprio la situazione ideale, ma questa donna, dice la parola di Dio nell'Evangelo, aveva speso tutti i beni di casa sua, significa che era una donna veramente di valore, il marito, i figli, tutto quello che era disponibile l'avevano messo, e era andata da tutti i medici. Risultato? Nessuna. Era lì alla fine. Era in uno stato emorragico, lei era lì alla fine. E allora disse, sapendo, ha sentito che Gesù stava passando da quelle parti, aveva sentito di quel Gesù che aveva guarito e aveva liberato l'indemoniato gadareno, e lei andò e disse, se io solo riesco a toccare il lembo della veste di Gesù Cristo, io sarò sanata. Il mio cuore di carne mi aveva dato Dio. Solo Gesù salva. Solo Gesù è la risposta. Solo Gesù libera. Solo Gesù guarisce nel cuore, nell'anima e anche nel nostro fisico. E chi vi parla ha visto nella sua famiglia cose che veramente straordinarie. Straordinarie. Molti di voi sanno, poco fa parlavo, testimoniavo di mia madre, e con un sarcoma di alto grado, come era il suo, l'unico tipo di patologia, il figlio di Agnelli si è girato tutto il mondo, poverino, contemporaneamente a mia madre, l'unico tipo di patologia senza ritorno, ok? Mi ricordo ancora, eravamo al San Giovanni a Roma, quando uscì fuori il chirurgo, che tra l'altro era anche il cugino di mio padre, perché un cugino di mio padre è il direttore generale della sanità e il suo fratello era il responsabile lì, e quando uscì noi siamo andati con una diagnosi che ci avevano fatto a Cosenza, tutt'altro. Quando questa esce, va, abbraccia mio padre e gli dice di cosa si trattava, e lì fummo tutti presi dallo sgomento, eccetera. Io lavoravo nel settore, ho preso anche il vetrino, l'abbiamo mandato all'Istituto Tumori a Milano, lì mi hanno pure confermato, ho detto guarda, è così. E quel giorno io parlai ai miei fratelli e disse, ok, io conosco un Salvatore. E Dio mi dette la parola, mi dette la conferma, ecco perché noi viviamo di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, ok? E Dio mi dette la parola che doveva avvenire sulla vita di mia madre. Se aveste fede quanto un granello di senape, vuol dire sta a questo monte, spostati di qua e gettati nel mare. Non era la mia fede, ma era la sua grazia, la sua bontà. Io vi dico, non c'è qualcosa che può limitare, impedire la potenza di Dio. Il tuo Golia non è il mio Golia. Ma come Davide ha battuto il suo Golia, tu puoi abbattere il suo Golia. Io ti starò a fianco, io sarò con te, forse ti passerò le frecce, ok? Ma io vi dico che non c'è Golia che tenga. Davide disse oggi stesso, quello in su, io ti staccherò la testa. Ma Davide non aveva una spada. Come ha usato dire questo? A volte dicono, ah, ma non ti esporre, sai. No, no, io mi espongo. Se Dio mi dice una cosa, io mi espongo. E non ho nessun problema ad espormi. Un giorno dissi a una persona, ero seduto proprio là, avevamo un incontro, per delicatezza non dico, perché se la persona che fu così tanto in autorità e molto conosciuta in Calabria vuole, testimoni lui prima che sia troppo tardi. E questa persona non c'era proprio niente da fare, aveva avuto un brutto colpo, diciamo così, e io ero lì, io ho preso la Bibbia, sua moglie durante la notte aveva avuto un sogno, loro non sono evangelici, così. Noi abbiamo fatto una riunione qui. Quest'uomo è un politico molto molto importante, vennero con la loro scorta, tutti. Dio mi aveva parlato e io dissi, ok, questa è la parola di Dio, questo è quello che Dio mi ha detto. E allora, io sono Giovanni Puntillo, se questo non avverrà, ok, mi darete del bugiardo, ok? E questa persona, come tante altre purtroppo, avvenne la grazia di Dio, si impresto di Dio. Come un mio zio, leucemia cronica fulminante, si dimenticò ben presto. Prima piangeva, gloria a Gesù, alleluia, poi ritornò al suo paese, ma sai che ti avevano fatto una fattura, sarebbe buono che tu vai dai maghi a fare la controfattura, funziona così. Ma non è questo l'oggetto della nostra predicazione, il punto è, lasciamoci esaminare da Dio. Perché cristiano, nominale, giusta. Sei compito, entri e ti siedi educatamente, garbatamente, non ci sarebbe niente da dire, ma la tua aridità e la tua avarizia di cuore, se tu non sai amare, se tu non vuoi amare, vedo qualcosa di tragico, qualcosa di terribile in tutto questo. Tu dici di essere una persona credente, o persino ti presenti come discepolo, discepola di Cristo, ma poi dici che non posso amare. Sono fatto così, sai, io, sorella cara, vorrei aiutarti, vorrei venirti incontro al bisogno, ma sai, io sono fatto un carattere così. Non è vero, questa è avarizia di cuore e tirchieria. Queste persone che non che hanno, peggio ancora, se hanno ricevuto la grazia di Dio e spesso anche favori nel loro cerchio di amicizie, nei loro parentati, in famiglia, eccetera, e poi restituiscono in questo modo, davanti nei luoghi celesti, stanno mettendo da parte, accumulando un tesoro di ira. Ma non dobbiamo, io dico a me, e tu anziano, leader, conduttore e curatore di anime, anche a te che ascolti, perché stiamo andando sul web, hai mancato come esempio di vita verso Dio e verso gli uomini di esserti applicato a trattare gli altri non come meriterebbero nei loro errori? Perché siamo in un mondo di predicatori. Quando senti, tutti quanti dicono ma tu, io. Ma noi. E mi dispiace se io non sono stato un buon esempio. Mi dispiace, questo è stato per il cattivo esempio che ho potuto dare. Ma vi dico una cosa, in verità davanti a Dio, perché sarei un servo infedele se non dicessi quello che Dio dice, e io me ne andrei poi di qui dicendo che okay, andate, Dio vi benedica. È scritto così, che da questo noi abbiamo conosciuto l'amore di Dio, che Gesù Cristo ha dato la sua vita per noi. È scritto, noi pure dobbiamo dare la nostra. Se non vi dicessi questo io vi ingannerei. L'Apostolo Giovanni nella sua lettera dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato di Dio, chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. È impossibile, quando tu trovi una persona che non ama il suo fratello, che non ama la sua sorella, e dice che ama Dio, è un bugiardo. Perché amiamo i fratelli, dice nella stessa lettera, chi non ama rimane nella morte, sei morto, se tu non ami sei morto. E poi dice ancora, figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua ma con fatti e verità. Chi non ama, non io ti do un trattato. Non so che è un Dio che si è inventato lui, perché l'Iddio che noi abbiamo conosciuto è questo. Ha manifestato il suo amore non su questa croce, ma 2000 anni fa, lì sul Golgota. Se uno dice amo Dio e odio suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E basta con quella storia. Ma io, Signore, dammi più amore. Per favore. Queste preghiere inutili se sei un figlio di Dio, perché è scritto in Romani 5:5 che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi o fai Dio bugiardo o tu sei un tirchio, un avaro, una persona veramente spregevole e stai facendo Dio bugiardo. Questa chiesa di Efeso, chiesa di Pergamo, non vuoi smettere di essere attratta da curiosità e profondità dottrinali? Questa è la chiesa sviata, quella che è chiamata a ravvedersi perché tollerava il peccato. Rifugiandoti nei ragionamenti in apparente sapienza umana, distogliendo l'attenzione da ciò che c'è dentro la tua vita. A volte noi sembriamo così brillanti, così eloquenti, facciamo delle meravigliose preghiere che impressioniamo anche le persone. Lunghe e ben fatte, compite, stando molto attenti a quello che diciamo, no? Ma la parola di Dio ci esorta a guardare dentro di noi. Dentro di noi. E conviene in questo momento, sapete perché? Forse questo modo che come mi sto esponendo quello che vi sto dicendo non susciterà tanta simpatia nei miei confronti, ma sicuramente le persone che mi ameranno e mi amerete per quello che sono. Io voglio essere amato per quello che sono. Tu hai un disperato Pergamo, hai un disperato bisogno di ravvederti, di prostrarti e chiedere aiuto davanti al trono della grazia. E non considerando un'umiliazione, ma un privilegio persino poter dichiarare il fallimento delle opere proprie. Rinunciare del proprio mondo fatto di apparenze, mentire, fingere. E la parola di Dio dice che non dobbiamo avere vergogna davanti al trono di Dio. Ah, vi ricordate davanti al trono di Dio? Che vi piaccia o meno, ci sono anche altri 24 troni, ci sono 24 anziani. Non c'è un confessionale privato. E non potete farli fuori gli anziani davanti al trono di Dio, neanche gli angeli. Ok? Fratelli cari, io vi dico in sincerità e in verità, non è di più disonorevole ravvedersi e abbandonare il peccato, ma rimanere nel peccato e far finta che non è successo nulla. Fondamentalmente, a meno che io non commetto un crimine, comprendete, voi non dovete dare conto a me, io non devo dare conto a voi. Io non devo dare conto a nessuno, potrei fare qualsiasi cosa, potrei ubriacarmi, potrei fare qualsiasi cosa, non devo dare conto a nessuno, fondamentalmente, ok? A meno che non commetto un crimine. Allora perché devo fare l'apparenza? Quando posso essere cambiato, quando posso ricevere vita, quando posso ricevere un cuore nuovo, quando posso essere liberato dal mio peccato, quando posso accettare Gesù Cristo nella mia vita, lasciare la mia vita di peccato a Lui, lasciare il mio cuore di pietra, il mio cuore che non sa amare, il mio cuore che sta distruggendo le relazioni nella mia famiglia, nel mio parentato, abbandonarli, lasciarli e prendere la natura divina, perché questo Gesù oggi, stasera, vuole fare. E tu, anziano leader, conduttore e curatore di anime, ok? Non sto parlando al pastore, parlo a noi, e a te che ascolti. Ci sono tanti curatori di anime anche via wifi, internet, anche perché lì non sei molto vincolato. Puoi dire tante belle cose, e se tuo fratello poi è nel bisogno, tanto che ti interessa, tu stacchi la webcam, io ti ho detto la cosa. Ma non è così, noi dobbiamo amare a parole e a fatti, noi siamo il sale della terra e la luce del mondo, e qui dentro anche a casa tua, eccetera, che si vede la realtà delle cose, che non le chiacchiere non servono a niente. E tu, anziano, leader, conduttore e curatore d'anime, sei solo uno zelante studioso e professionista del Vangelo o un esempio di rinuncia a se stesso, alle proprie ragioni, roccaforti, che non fa mistero dell'assoluto e quotidiano bisogno della sua grazia, supplente i propri limiti di debolezza? Pastore Marco, è stato così bello qualche volta quando ci siamo trovati qua, anche in ginocchio per ore, prostrati completamente a terra, sdraiati. Sapete quanto ho bisogno io di Gesù? Sapete quanto la guida che il Signore ci ha dato, abbiamo bisogno di Gesù? Noi senza Gesù, senza la sua forza, noi non possiamo fare assolutamente nulla. Ecco perché io non ce l'ho contro i predicatori del web o gli scrittori soltanto, no? Ma la Bibbia dice dovete essere facitori, cioè un pastore deve puzzare di pecore e non può puzzare di spa, no? di centri di cose, perché se un pastore sta con le pecore, una mamma sta con il suo bambino, gloria a Dio, e lei ti attira. Ma tu non hai voluto ascoltare. Sapete, a questa chiesa dice Dio, dice lo Spirito Santo, ma tu non hai voluto ascoltare. Ma tu non hai voluto ascoltare. Quanti appelli al ravvedimento, a lasciarti aiutare, guidare, a lasciarti ministrare, e tu non hai voluto. Cari, qui stiamo parlando dell'ultimo appello, qui stiamo parlando prima della pioggia dell'ultima stagione. Qui stiamo parlando forse dell'ultima possibilità, ma tu non hai voluto. Magari puoi giustificare te stesso o te stessa come persona dicendo che erano tutti appelli d'uomo e non da Dio. Allora, io vi invito a una cosa. Quando lo Spirito Santo vi chiama, sentite nel vostro cuore che quello è il... perché a questo serve venire ad ascoltare la parola di Dio. E voi sentite nel vostro cuore che quello è l'aria che lo Spirito Santo sta toccando, che la parola sta toccando. Siate reali, sinceri davanti a Dio. Allora, tu sei qui, tu senti che Dio ti sta parlando, E tu dici no, ok, questa è una parola d'uomo, è un uomo che sta parlando, non è Dio che sta parlando al mio cuore. Abbi il coraggio di dire questo. Se tu non hai il coraggio di dire questo, e tu chiudi le tue orecchie, oh, che sta succedendo? Che sta succedendo? Dove ti stai mettendo? Ti attira, dove sei? Ma tu non hai voluto ascoltare. Io veramente ve lo dico col cuore alle mani. Vi esorto nelle compassioni di Gesù Cristo. Che nessuno di noi si trovi quel giorno davanti alla presenza di Dio, ma tu non hai voluto ascoltare. Io stesso le mani tutto il giorno, dice il Signore, ma tu non hai voluto. Ma tu non hai voluto, tu non hai voluto. Perché perdere tempo ad ascoltare uomini che non ti amano, che ti parlano e non ti consigliano da parte di Dio? Tu anziano, leader, conduttore, anche per noi c'è la sua parte, curatore di anime, sei pronto ad ascoltare? Anche a strappare un bel messaggio, a deviare come sto facendo oggi, che ti eri preparato per gli altri, a cambiare i modi di fare, a rinunciare alla propria santa giustizia, a fronte di un cuore pietoso e misericordioso? Sardi, hai fame di vivere, ma sei morta. Sapete, se si facesse un censimento, noi diciamo che le persone fuori dalle parrocchie sono morte, no? Fuori dalle sale di culto sono morte. Ma qui sta parlando a qualcuno che era dentro e dice: tu hai fame di vivere, ma sei morta, spiritualmente ovviamente. Fino a quando potrai vivere di apparenze? Sardi è la chiesa delle apparenze, no? Fino a quando ti accontenterai di stare dietro alla facciata di un castello di cartapesta? L'importante è che pensano, mia moglie, noi ogni tanto, non che entriamo in crisi, ci facciamo delle verifiche per andare oltre. Ed è un periodo molto bello, questo stiamo veramente, stanno succedendo cose meravigliose nel nostro rapporto di coppia. E, al punto che a volte uno dice, wow, ma quanto tempo che ho perso, quanto tempo perdi, a volte hai delle persone vicine e ti blocchi nelle relazioni per non andare in profondità, no? Andare oltre la facciata. Mia moglie diceva, ma le persone ci amano, ci vedono così buoni, amorevoli, e noi ci sentiamo sempre mancanti, noi ci sentiamo sempre mancanti, ma non invitiamo invitiamo poche persone a casa, ma dovremmo andare a trovare questo, ma dovremmo fare quell'altro, ma potremmo fare questo. E lei dice, sì, ma le ore sono poi alla fine, poi finiscono. Però senti sempre che vorresti fare qualcosa, no? Perché non è come tu appari agli altri che fa la differenza. Sardi, sardi, fino a quando farai sfoggio delle tue profondità letterali, che tu chiami dottrinale, fino a quando sfoggiando una non potenza, ma un'umana eloquenza, ti nutrirai dell'ammunizione dell'uditorio. Sapete, c'è chi ha un bel tono, chi sa mettere bene insieme le parole, e ci si nutre di questo. Fino a quando le tue lunghe artefatte preghiere in pubblico parleranno di quanto sai, di quanto sei bravo o brava, di quante parole e ragionamenti ad effetto sai esprimere, stupiranno i semplici di cuore per non accorgerci che non c'è potenza di spirito, né contrizione di cuore a favore dei bisogni. Fino a quando, pur avendo relazioni lavorative, amicali, familiari, pressoché disastrose, invece di ravvederti, esaminare, mettere in discussione te stessa come persona, racconti di qualche magari inverificabile tuo successo professionale, culturale, evangelistico, eccetera, eccetera. Lo so, questo è un parlare duro. Questo è un parlare duro. Ogni giorno i discepoli di Cristo portavano sulla via della salvezza altri. Ogni giorno pregavano e le persone venivano istantaneamente guarite. Ogni giorno Dio operava, insieme con Lui confermava la parola, la predicazione dell'Evangelo con segni, prodigi e miracoli. Questo fa la differenza, essere veri, essere reali. E sai, devo dire, anche per noi, che in qualche modo abbiamo qualche maturità, qualche anno in più, viviamo all'ombra di glorie, di risultati che non scaturiscono da una reale crescita interiore. L'altra volta una persona mi disse, può una persona essere su una pedana o uno speaker parlare da una emittente televisiva, radiofonica, essere su un pulpito e vivere una doppia vita? E io dissi, sì, può. E questa disse, oh, che dolore che mi dai. Sì, può. Non siamo dei superuomini, ma siamo delle persone che dipendiamo dalla grazia di Dio ogni giorno. Il sangue di Gesù agisce sulla mia vita. Io voglio vivere in ravvedimento, nel perdono di Dio. Sapete una cosa? Noi possiamo dire anche grandi cose, scrivere grandi libri, grandi manuali e non avere una crescita interiore. Prendere ciò che non è nostro. Sapete i doni? Perché molti di voi sanno che Dio sparge i doni, no? I carismi. I doni non sono la misura di quanto una persona dentro, interiormente, è cresciuta, sta bene e matura. È soltanto qualcosa che Dio ti ha affidato, come se io dicessi, tieni, glielo porti questo di là? E tu dici, oh, wow! E noi vediamo persone con doni ricevuti, i carismi sono gratuitamente dati, sono affidati. E ministeri, anche i ministeri sono affidati. Non è niente di straordinario. La differenza è che io non mi metto a fare qualcosa che Dio non mi ha chiamato a fare. Il pastore Marco fa il pastore perché è stato chiamato a fare quello. È insegnante e dottore della parola perché è chiamato a fare quello. Ma gli è stato affidato. Ma là è sua crescita. E ogni giorno, piegando le sue ginocchia, o stando davanti alla presenza di Dio, questo vale per lui, vale per me, vale per ognuno di noi, leggendo ogni giorno la parola di Dio affinché noi siamo rinnovati nella mente, affinché lo Spirito Santo sovviene alla nostra debolezza. Concludo dicendo di Laodicea ingannate nella tiepidezza, rapportandoti con lo standard di questo secolo, confrontandoti con gli altri. Se c'è qualcuno qui che si confronta con gli altri, ma io tutto sommato rispetto a quest'altro, visto quello come... esci fuori stasera, prendi spirito di ravvedimento, esci fuori da questa trappola. Quando facciamo questo, per natura esaltiamo, come dicevo prima, i nostri pregi e bontà e i difetti degli altri. Laodicea, la vera tragedia è che pur essendo infelice e miserabile tu dici, non ho bisogno di niente, no, non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, ed è che dobbiamo, va tutto ok. Che tristezza. La parola di Dio dice che quando il figlio prodigo era andato via, poi è andato, finito i soldi, è andato a finire a pascere i porci, è ritornato indietro. Ascoltatemi bene, per quanti hanno timore, per quanti si sentono in imbarazzo, stasera chi vi sta parlando è una persona che fu trovata piena e immerso completamente nel peccato. Quindi io non mi scandalizzo di niente, fratello amato, io ti amo, io sono un salvato per grazia e io stasera ti abbraccio, stasera quando puoi tranquillamente sentirti a tuo agio, perché io sono come te, ok? E così Dio mi ha trovato, Dio mi ha purificato, lavato col suo sangue prezioso, E questo te lo voglio dire, perché la trappola è che una persona dice, ah no, io devo nascondermi nel mio guscio. Ma sapete che cos'è questo? È una forma di confidenza nel proprio braccio, nella propria mente. Sapete cosa dice in Geremia 17,5? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa del suo braccio la sua forza. Poi più avanti mi parla al 9, dice, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Okay? La confidenza nell'uomo produce maledizione, aredità. È una cosa terribile questa qui, ok? Gesù ha detto, io sono la vite, voi siete i tralci, Giovanni 15, e senza di me voi non potete fare nulla. Voi non potete fare nulla. Stasera io voglio dire, Signore, io non posso fare nulla. Stasera io voglio dire, Signore, grazie che mi hai portato il giorno 1 ottobre, faremo 30 anni di matrimonio, è un miracolo, credetemi, più conosco me stesso... Prima più conoscevo mia moglie, dico, ah, sei, il matrimonio è una cosa difficile. Ora più conosco me stessa e più dico, wow, è un miracolo stare con me, dico, è incredibile. No, è vero, è così. Facciamo 30 anni di matrimonio. È straordinario, ma ogni giorno noi abbiamo bisogno della grazia di Dio. Siamo scesi dal piedistallo, stiamo lavorando molto su questo, e questo è molto importante, anche perché smettiamo di affaticarci per niente. Tanto non dobbiamo... dare conto a noi stessi. Io ho finito con quelle che sono le esortazioni, ognuno sa se è avaro, cioè è nell'amore, ognuno sa le sue relazioni in famiglia, con il prossimo e con i fratelli come stanno, ognuno sa se sta vivendo nel peccato, adulterio, fornicazione, idolatria, magia, stregoneria, e chi più ne ha ne metta, ok? Ubriachezze, gozzoviglie, ira, rabbia, sete, divisione, eccetera, e mette zizzani invece di mettere pace, parla, è falso testimone, mette, va da una all'altra, altro, magari anche nel parentato, a creare problemi e guerre, non edificazione, ok, ognuno esamini se stesso, non sono io esamino, io stasera, finito questo, fra poco vado davanti alla presenza di Dio a cercare per me una crescita, ma stasera concludo dicendo, perché ho sentito questo nel mio cuore, ci sono persone qui questa sera che invece si trovano in un'altra posizione, ok? E ho sentito nel mio cuore, non è qualcosa di emotivo che sto facendo, perché l'ho ricevuta da Dio e io così la rilancio. Persone che si trovano in una morsa di prova, persone che amano Gesù, che si trovano nella morsa, nel fuoco della prova, ok? Quando stavo leggendo, una settimana fa, quindi... disse, ok, questi due, no, tre giorni, quattro giorni fa, questi due mettimeli via, che mi servono per riserva. Ok, Spirito Santo, facciamo così. Smirne, la chiesa approvata che avrebbe patito sofferenze e persecuzione. E all'angelo della chiesa di Smirne scrive queste cose, dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Potremmo dire stasera... Il tuo dramma familiare, la tua malattia, quello che sia, eccetera, e la tua persecuzione, tuttavia sei ricco. Non temere quello che avrai da soffrire. Non temere quello che avrai da soffrire. Questa parola io la lancio profeticamente, che ascolti ciò che lo Spirito dice. Non temere ciò che avrai da soffrire. Dice la parola di Dio, sii fedele e ti darò la corona della vita, che orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. E per Filadelfia è la stessa cosa, la chiesa che aveva pazientemente sostenuto questo. Quindi, quanto a te, se pensi di essere migliore di qualcun altro, mi dispiace, non puoi essere mio compagno, perché l'apostolo Giovanni dice vostro fratello e compagno d'opera, e quindi se l'apostolo si pone in questo modo, ti lascio a te questa responsabilità. Questa sera io voglio andare davanti alla presenza di Dio, voglio invitare il pastore Marco a chiudere.